Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i nostri cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Oggi è venerdì e quindi facciamo il programma di catechesi. Al microfono Giulio Loredo. E io quando stavo pensando cosa potrei dirvi, cosa potrei parlare, di cosa potrei parlare che sia allo stesso tempo profondo, cioè dottrinale, quindi catechetico, e anche utile per i giorni nostri, ho pensato di riprendere un tema del quale forse voi già avete sentito parlare, comunque è un tema di scottante attualità. Voi sapete che 3 settimane fa, alla fine di ottobre, si è concluso a Roma, in Vaticano, il sinodo speciale per la regione amazzonica, il cosiddetto sinodo pan-amazzonico. Il sinodo ha dato molto da parlare, molto, tra l'altro per via di questi culti di sapore nettamente pagano che si sono realizzati addirittura in Vaticano, con idoli pagani come questa Pachamama, sulla quale già parleremo, poi hanno trasportato questi idoli pagani alla chiesa di Santa Maria in Traspontina, scusate, Santa Maria in Traspontina, vicinissimo al Vaticano, a meno di 200 metri dal Vaticano, dove pure si sono realizzati questi culti di sapore pagano e panteista. A un certo punto un giovane, che poi lo conosco benissimo, un giovane austriaco, ha preso questi idoli pagani e li ha buttati nel Tevere. Sono stati ripescati, beh, tutta un'istoria. Forse a causa di questa storia voi avete sentito parlare più di questo sinodo pan-amazzonico. Si è concluso, adesso siamo in attesa della esortazione post-sinodale. Vi faccio un po' di fondamenta, cioè vi do un po' di fondamenta per sapere esattamente cosa è in gioco in questo sinodo. Anzitutto, cosa è un sinodo? Un sinodo è una riunione di vescovi che normalmente si riunisce ogni 5 anni, però il Papa la può convocare quando vuole. Quelli regolari sono i sinodi ordinari. Quelli convocati dal Papa sono i sinodi straordinari. Sono assemblee consultive, cioè non producono documenti del magistero. Sono assemblee consultive che producono un documento che poi viene presentato al Papa come suggerimento, come opinione. Poi il Papa analizza questo ed altri documenti, eccetera, e scrive una esortazione post-sinodale. Questa esortazione sì è magistero perché appunto è stata scritta dal Papa. Normalmente un Papa ci mette mesi, ci mette addirittura un anno per scrivere l'esortazione post-sinodale perché deve studiare tante cose. Questo sinodo però è stato straordinario in tanti modi. Anzitutto perché non è stato convocato per studiare un punto specifico. Normalmente i sinodi sono convocati per studiare un punto specifico. Per esempio, abbiamo avuto il sinodo sulla famiglia, quindi si studiava la famiglia. E un po' dopo abbiamo avuto il sinodo sui giovani, quindi si studiava la catechesi per i giovani, un punto specifico. Questo sinodo invece è stato totalmente fuori dalla norma, perché ha presentato proposte che volevano, è una parola loro, reinventare la Chiesa, cioè sovvertire, distruggere la Chiesa come essa è esistita fino ad oggi, reinventarla di nuovo su una nuova base. In questo senso è stato un sinodo strano perché appunto non tocca un punto specifico, ma tocca tutta la Chiesa a 360 gradi, volendo sovvertire, cioè cambiarla dalle fondamenta. dandoli, ecco, poi vedremo un po' in cosa consiste quello, dandole quello che loro chiamano un volto amazzonico. Quindi già questo fa, ed è questo sinodo, un sinodo, diciamo, fuori norma, un sinodo altro che speciale. Poi non è un sinodo nato da un giorno all'altro, non è un sinodo preparato 2 o 3 anni prima, come normalmente si preparano i sinodi. Uno dei protagonisti del sinodo, il cardinale peruviano Pedro Barreto, ha detto: questo sinodo lo stiamo preparando da 40 anni nella Chiesa latinoamericana. Questo sinodo, ha detto il cardinale Barreto, porta a compimento un processo che viene, sul quale stiamo lavorando da 30-40 anni nella Chiesa latinoamericana. Quindi è tutto un progetto molto vecchio, diciamo 40 anni, che è giunto a compimento in questo sinodo. E questo progetto non è altro, poi spiegherò in cosa consiste, teologia della liberazione. E quindi è un progetto perfettamente studiato, perfettamente eseguito, poi con una mostra di potere economico, perché ci sono voluti tantissimi soldi per finanziare la venuta a Roma di tante persone, e soprattutto con utilizzo di mezzi propagandistici enormi. Quindi un sinodo atipico che vuole toccare le fondamenta stesse della Chiesa. Poi un altro elemento di anomalia è il fatto che il Papa abbia annunciato che pubblicherà l'esortazione apostolica post-sinodale già a dicembre. Quindi è una cosa totalmente anomala, perché, come ho detto, un'esortazione apostolica normalmente servono mesi, addirittura un anno o anche di più per prepararla, il che sollevi il sospetto che questa esortazione apostolica già sia stata scritta anche prima che il sinodo finisse. Quindi fa tutto parte di un progetto. Ora, in cosa consisteva questo sinodo? Loro volevano studiare la situazione della Chiesa nella regione amazzonica. Voi sapete che l'America del Sud, al centro dell'America del Sud, quindi nel cuore dell'America del Sud, c'è la foresta amazzonica, c'è il fiume degli Amazzoni, il rio degli Amazzoni, e attorno c'è tutta una zona boschiva che è appunto in questa Amazzonia ci sono diversi paesi: Brasile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia. Senza parlare poi delle tre Guyane, cioè la Guyana olandese, la Guyana francese e poi Suriname. E quindi tutto questo fa il bacino della Amazzonia. L'intento, lo scopo del sinodo era studiare la situazione della Chiesa nell'Amazzonia. In realtà, loro vogliono, dall'Amazzonia, di quello che loro chiamano il volto amazzonico, presentare un nuovo modello di chiesa, un nuovo modello di chiesa che loro hanno chiamato appunto il volto amazzonico, una chiesa dal volto amazzonico. Quindi non è uno studio della catechesi, dell'evangelizzazione nell'Amazzonia, cioè non è per fare l'Amazzonia sempre più cattolica e per fare la Chiesa sempre più amazzonica, cioè non è per cattolicizzare l'Amazzonia, è per amazzonizzare, permettetemi questo neologismo, amazzonizzare la Chiesa. Nel sinodo che poi prende come fondamento dottrinale l'enciclica Laudato Si', in questo sinodo entrano tre contributi diversi, tre correnti, come se fossero tre fiumi che poi sfociano in questo sinodo. Anzitutto c'è il contributo della teologia progressista tedesca. Voi direte: ma cosa c'entrano i tedeschi con l'Amazzonia? Ecco, i progressisti tedeschi, cioè questi teologi progressisti, quindi eterodossi, però perfino cardinali, che propongono delle cose che sono assolutamente eterodosse, il cardinale Marx, il cardinale Kasper, il cardinale Schönbrunn, eccetera, loro hanno visto nel sinodo panamazzonico l'occasione di oro per spingere la loro agenda progressista. Quindi c'è stato un fortissimo contributo, una fortissima presenza di tedeschi in questo sinodo panamazzonico. Sono loro che hanno presentato proposte come per esempio il fine del celibato sacerdotale, i famosi vidi provati. Loro hanno detto: c'è mancanza di clero nell'Amazzonia, perché non ordiniamo uomini sposati? Ed ecco che ordinando uomini sposati verrebbe meno quello che la disciplina della Chiesa e quindi l'obbligo del celibato dei sacerdoti. Poi hanno detto: dobbiamo capire che nell'Amazzonia, poi questo è falso, nell'Amazzonia la donna ha un ruolo centrale. Poi, come dico, questo è falso. Chi conosce l'Amazzonia? Io la conosco, cioè sono stato diverse volte in diverse parti dell'Amazzonia. La donna deve essere introdotta nel ministero della Chiesa, quindi si apre all'ordinazione diaconale delle donne come passo all'ordinazione sacerdotale. Poi si parla dei sacerdoti low cost, ma voi direte: ma cosa c'entrano questi sacerdoti low cost? Dicono: beh, già che c'è mancanza di sacerdoti nell'Amazzonia, possiamo autorizzare alcune persone, laici, quindi persone, virgolette, normali, cioè sposati, che lavorano, eccetera, a celebrare ogni tanto la messa. Quindi non sono sacerdoti, sono persone autorizzate a celebrare la messa. Ora, questo distrugge alla radice quello che è l'essenza del sacerdozio, che è un sacramento che imprime carattere, la persona diventa sacerdote in eterno. Tanto che una delle frasi della cerimonia di ordinazione sacerdotale è: tu es sacerdos in eternum, cioè tu sei sacerdote in eterno. Questi qua propongono invece una sorta di sacerdozio low cost, cioè una persona totalmente normale, con famiglia, con lavora, eccetera, quella domenica celebra la messa, autorizzato, non so poi con quale tipo di sacramentalità, autorizzato dalla Chiesa per questo. Quindi sommate tutti questi fattori ed è evidente che si cammina verso la distruzione del sacerdozio, verso cambiamenti così profondi nella disciplina e nella teologia del sacerdozio che è praticamente una sua distruzione. Quindi tutto questo è parte del contributo che io ho chiamato tedesco, cioè teologi progressisti, quindi neomodernisti tedeschi, che hanno contribuito per questo sinodo. Ma poi c'è un altro contributo che duole di viene dal comunismo e dal socialismo, che tutta questa ecologia di stampo di sinistra, che purtroppo ha trovato il modo di penetrare anche nella Chiesa. Se voi leggete l'enciclica Laudato Si, voi vedrete che è fortemente influenzata da una serie di documenti provenienti dal campo comunista e dal campo socialista. Parlo per esempio del rapporto Brundtland, del rapporto Palme, del rapporto Brandt, del rapporto del cosiddetto Club di Roma, limite al nostro sviluppo, eccetera, che poi sono diventati questi documenti che, ripetono, vengono da fucine di stampo socialista e comunista, questi documenti che l'enciclica Laudato Si chiama documenti profetici, hanno trovato il modo di penetrare anche il magistero della Chiesa, come ho detto, per esempio, nell'enciclica Laudato Si, che è il fondamento dottrinale del Sinodo. Ora, questi documenti cosa dicono? Senza nessuna base scientifica, questi documenti dicono che la Terra non può più sostenere, non può più mantenere il ritmo di sviluppo che noi abbiamo avuto fino ad oggi. Cioè, la nostra civiltà si è sviluppata tantissimo, si è sviluppata dal punto di vista industriale, si è sviluppata dal punto di vista tecnologico, si è sviluppata dal punto di vista della ricchezza, dell'uso, eccetera. Questo ritmo di sviluppo non è sostenibile, questa è la parola chiave, non è sostenibile, poi è tutto falso, i dati scientifici non danno fondamento per questo giudizio, comunque loro dicono così. E quindi dobbiamo frenare, una brusca frenata allo sviluppo che noi abbiamo avuto, dobbiamo rinunciare alle macchine, dobbiamo rinunciare all'aria condizionata, dobbiamo rinunciare ai computer, dobbiamo rinunciare a tutto per tornare indietro ad un modo di vita più semplice, più povero, perché più semplice vuol dire più povero. E quindi questo lo chiamano sviluppo sostenibile. Ricordatevi questa parola, sviluppo sostenibile. Ora, quali sarebbero i modelli per questo modo di vivere più semplice, più povero, più austero? Loro stessi dicono la tribù, quindi la tribù, per esempio, la tribù di tipo amazzonico. Ora, questi sono documenti stilati, per esempio, dall'Internazionale Socialista. Questi sono documenti che hanno trovato il modo di essere accolti anche in sede ONU, in sede Nazioni Unite, che hanno fatto già quattro riunioni internazionali sul clima e sullo sviluppo. Io ho partecipato in quella più grande in assoluto, che è quella del 92, che si è realizzata a Rio de Janeiro. Si chiamano Conferenze delle Nazioni Unite per il clima e lo sviluppo. Queste sono United Nations Conference for Environment and Development. Questa è la loro sigla in inglese. Ora, tutti questi documenti, che, ripeto, vengono da fucine dell'estrema sinistra, sono stati assunti come uno dei fondamenti del sinodo pan-amazzonico attraverso il contributo dottrinale della Laudato Si. Ma poi c'è un terzo contributo, che proprio su quello che vorrei soffermarmi di più, è il contributo della cosiddetta teologia della liberazione. La teologia della liberazione, non so se voi la conoscete, è una teologia formatasi in America Latina negli anni 60, poi gli anni 70, voleva impegnare i cattolici nelle rivoluzioni di tipo marxista, delle rivoluzioni di tipo comunista. Il fondatore, la figura principale, un sacerdote peruviano, padre Gustavo Gutiérrez, definisce così la teologia della liberazione. Teologia della liberazione è l'impegno nel processo politico rivoluzionario. Cioè, noi dobbiamo fare la rivoluzione e chiamiamo questo di teologia. Voi vedete che è un po' come quello che qui in Italia si chiama cattocomunismo. È un cattocomunismo, cioè è un catto pseudocatto, perché non esiste un cattolicesimo comunista, un comunismo cattolico. Voglio ricordare che il Magistero della Chiesa dice che il comunismo è intrinsecamente perverso, cioè intrinseco in se stesso. E c'è un decreto del Santo Ufficio che non è stato mai abrogato, che lancia le scomunica contro i cattolici che collaborano con il comunismo. Ricordatevi bene questo, c'è le scomunica per chi collabora col comunismo. Quindi veramente non so come mai questi teologi latinoamericani abbiano potuto foggiare una tale teologia. Un altro rappresentante di questa teologia, Leonardo Boff, che poi è stato uno dei che ha contribuito tanto a questo sinodo panamazonico, lui dice chiaramente: quello che noi vogliamo è introdurre il marxismo nella teologia, introdurre il marxismo nella teologia. Poi un altro teologo della liberazione, padre Ernesto Cardenal, è molto chiaro, ossia quello che noi vogliamo è stabilire il comunismo, il comunismo, se il comunismo è il regno di Dio sulla terra, il comunismo è il regno di Dio sulla terra. Ora, questa è la teologia della liberazione, condannata da Papa Giovanni Paolo II, ricondannata poi da Papa Benedetto, invece sdoganata e assunta come parte del suo pontificato da Papa Francesco. Non entro in dettagli, io ho scritto un libro su questo, quindi ecco perché posso parlare, diciamo, con tanta conoscenza di questo tema. Chi vuole approfondire questo tema può acquistarlo, è un libro edito dalla editrice Cantagalli, si chiama Teologia della Liberazione, un salvagente di piombo per i poveri, è un libro mio, Giulio Loredo. Ora, questa teologia della liberazione, diciamo di stampo nettamente marxista, a un certo punto ha cominciato a riciclarsi perché ha visto che il comunismo stava finendo, cioè l'Unione Sovietica è crollata, quel comunismo, quello che si chiamava il socialismo reale, non c'è più, e quindi l'utopia comunista verso la quale loro camminavano non c'è più. Allora, cosa hanno fatto? Si sono riuniti. Sto parlando dell'anno 1980, e si sono riuniti un convegno mondiale di teologi della liberazione e hanno detto: ragazzi, dobbiamo riciclarci. Quindi hanno cominciato a produrre tutta una nuova serie di teologie, diciamo post-marxiste o neo-marxiste. Sono andati a cercare nuovi, quello che si chiama soggetti storici, cioè nuove categorie da poter manipolare per portare avanti il processo rivoluzionario. Nella teologia della liberazione, chiamiamola classica, il soggetto storico era il proletario, erano i cosiddetti poveri che dovevano fare una rivoluzione per instaurare il socialismo, per stabilire il comunismo. Questo era il soggetto storico. Loro sono andati allora alla ricerca di altri soggetti storici, per esempio le donne. Le donne, tutti sappiamo che sono oppresse dai maschi, il cosiddetto maschilismo, patriarcalismo, macismo, come si dice oggi utilizzando un termine ispanico. E allora le donne devono liberarsi tramite una rivoluzione femminista, ed ecco il femminismo rivoluzionario, ecco la teologia femminista della liberazione. Per esempio, proprio in questi giorni, in questa settimana appena trascorsa, c'è stata una rivoluzione femminista in Messico. Hanno spaccato tutto il centro storico, queste femministe rivoluzionarie, perché, attenzione, non stiamo parlando di appoggiare le donne, di rispettare le donne, questo non serve una teologia per questo, fa parte della morale cattolica, anzi fa parte della buona educazione, semplicemente. Queste sono femministe rivoluzionarie, cioè loro vogliono fare una rivoluzione a pretesto della liberazione femminista. Come ho detto, è successo proprio in questi giorni, non è uscito niente sui giornali italiani, però io l'ho letto sui giornali messicani. Hanno spaccato tutto il centro, hanno distrutto il centro storico, le femministe. Perché? Perché vogliono liberarsi. Hanno aggredito, hanno ferito gravemente diversi uomini che capitavano lì, stavano camminando sul marciapiedi, bastava essere uomo perché le spaccassero la testa. Queste sono le femministe rivoluzionarie. Ma poi ci sono altre categorie di oppresi. Per esempio, i neri. I neri ovviamente sono oppressi dal razzismo, quindi la teologia nera della liberazione. E gli omosessuali sono oppressi perché certo non li lasciano tranquilli per praticare le loro nefandezze, quindi sono oppressi, ecco che hanno bisogno di una liberazione, quindi la teologia gay della liberazione. Ora, fra tutte queste neoteologie della liberazione, voglio sottolineare una che poi è il fondamento del sinodo panamazzonico. È la cosiddetta teologia indigenista e la cosiddetta teologia della liberazione indigena. Cosa dice questa teologia della liberazione indigena? Noi la possiamo analizzare da due punti di vista, un punto piuttosto, diciamo, politico e anche un po' filosofico, un altro punto di vista teologico. Dal punto di vista politico, l'indigenismo, la tribù, è la meta finale del comunismo. E questo lo ha spiegato benissimo Friedrich Engels, voi sapete che è uno dei fondatori del comunismo insieme a Karl Marx. Friedrich Engels spiega molto, molto bene questo. Qual è il fondamento di tutti i problemi, di tutte le oppressioni, di tutte le divisioni? Dice, è la proprietà privata. Che dal momento in cui c'è proprietà privata, qualcuno ne ha di più, qualcuno ne ha di meno. E quelli che hanno di più opprimono e sfruttano quelli che hanno di meno. E quindi, se noi vogliamo stabilire il comunismo, noi dobbiamo abolire la proprietà privata. Abolendo la proprietà privata si abolisce anche la famiglia che è basata sulla proprietà della donna, questa è la mia donna, quindi proprietà privata, questi sono i miei figli, questa è la mia casa, il mio focolare, eccetera. Quindi finisce anche l'idea di famiglia e finisce anche l'idea di uno Stato, perché lo Stato cos'è? Lo Stato non è altro che la proprietà privata dell'autorità, l'autorità privata del potere. Quindi, diceva Engels, se vogliamo sintetizzare il comunismo, diremo che è l'abolizione della proprietà privata. Ora, dice Engels, dove possiamo trovare il modello perfetto di una società senza proprietà privata? Ecco, diceva lui Engels, la tribù indigena, perché nella tribù tutti e di tutti i figli nascono come nascono e fanno parte della tribù, quindi non c'è una famiglia, Non c'è un'autorità, certo, c'è uno stregone che più o meno riesce a mantenere una sorta di vita comunitaria e punto. Quindi Engels proponeva la tribù indigena come modello sociale, quello che lui chiamava il socialismo in una tappa superiore, in una fase superiore. Ora, i teologi della liberazione dicono lo stesso, cioè la radice del male è la proprietà privata, perché è la proprietà privata che genera differenze, che genera quindi gerarchie, e le gerarchie sono essenzialmente oppressive. Quindi sì, vogliamo liberare le genti, noi dobbiamo abolire la proprietà privata. E come si abolisce la proprietà? Dove troviamo il modello di una società senza proprietà privata? Anche loro dicono le tribù. Quindi il sinodo dice: dobbiamo imparare dalla struttura sociale delle tribù amazzoniche. Cioè il sinodo propone addirittura le tribù amazzoniche come modello di società. Di società. Vedete come è radicale questo sinodo. Sto parlando dell'aspetto sociale, dell'aspetto politico. Poi entrerò nell'aspetto filosofico, nell'aspetto piuttosto teologico. Quindi gli indios come modello di sviluppo, vi ricordate che tutti questi documenti della sinistra ecologica dicono che non esiste e che il ritmo di sviluppo che noi abbiamo adesso è un ritmo eccessivo, che noi dobbiamo ridurre drasticamente il nostro sviluppo. Ora, chi è il modello perfetto di un sviluppo sostenibile? La tribù amazzonica. Quindi i documenti del sinodo propongono la tribù come modello sociale, propongono la tribù come modello di sviluppo sostenibile. E perché dicono che gli indio sono gli unici che hanno conservato questo contatto con la natura. Quindi gli indio sono gli unici che possono insegnarci come si deve gestire la natura, come si deve gestire l'economia. Ora, l'economia indigena cos'è? È un'economia di sussistenza, cioè io pianto per mangiare e basta. È quello che vogliono. E questo è quello che è scritto nei documenti del sinodo. Però andiamo più in fondo, andiamo alla parte teologica, alla parte della teologia indigenista. Cosa dice questa teologia indigenista? Reggetevi bene alle vostre sedie, perché quello che dirò è assolutamente scioccante, però se volete i documenti, come ho detto in questo mio libro, ci sono 800 documenti citati, quindi potete sbizzarrirvi con la documentazione. Ma cosa dicono questi teologi della liberazione indigenisti? Dicono che originariamente Dio si è rivelato nella natura, quindi c'è stata una rivelazione originale, originaria, primitiva, in un'epoca che neanche loro sanno dire quando, ma molto, molto, molto indietro. Dio si è rivelato, ma si è rivelato appunto non insegnando delle cose, non dando dei concetti, delle dottrine, dei comandamenti, ma semplicemente facendosi sentire nella natura. Quindi è un Dio insito nella natura, è un Dio interno alla natura, è un Dio che loro chiamano, documenti del sinodo, una forza divina che soffia nella natura. Sono gli spiriti della floresta, questa è un'espressione di un documento del sinodo, gli spiriti della floresta, quindi questo Dio. Ora, questo Dio non si può conoscere intellettualmente, cioè io non posso concettualizzare questo Dio, perché quando io lo concettualizzo, cioè quando io faccio una dottrina di o su questo Dio, io sto falsificando la vera essenza di Dio, scusate, che è l'essere un'energia fluida, essere una sorta di presenza immanente nella natura. Quindi questo Dio non lo si deve conoscere, lo si deve sentire. Io sento Dio quando sento questa energia che pulsa nella natura e la sento penetrare il mio essere. Questa è la religione, questa è la rivelazione primitiva, questa è la rivelazione originaria. A un certo punto, dicono questi teologi della liberazione indigenisti, a un certo punto l'umanità, l'uomo ha peccato. Ha peccato e ha voluto concettualizzare, ha voluto fare una dottrina, scusate tanto, ha voluto creare dei comandamenti che gestissero la sua vita e quindi ha falsificato l'essenza di Dio, ha falsificato ciò che è veramente Dio e quindi ha peccato. Questo sarebbe, loro non usano ovviamente questa espressione, ma questo sarebbe il peccato originale. Ora Dio è misericordioso e quindi Dio si è rivelato una seconda volta, c'è stata dunque una seconda rivelazione. Questa seconda rivelazione è quella nelle Sacre Scritture e nei Vangeli. Quindi avete capito? Le Sacre Scritture, la Bibbia, i Vangeli, gli Apostoli, eccetera, sono una seconda rivelazione che va interpretata alla luce della prima rivelazione. Quindi la Bibbia sarebbe una rivelazione bis, una rivelazione due, totalmente secondaria rispetto alla prima rivelazione, alla luce della quale dovrebbe essere interpretata. Quindi vedete che è una cosa assolutamente assurda. Quindi da questo presupposto loro partono per un altro presupposto. Dicono: ci sono popoli che non hanno peccato, cioè che non hanno commesso il peccato originale. Ora, questo è fortissimo. Io vi posso dare, in questo mio libro, vi ho detto, ci sono 800 documenti che mostrano questo. C'è un documento, per esempio, della Conferenza Episcopale Brasiliana che dicono: gli indios dell'Amazzonia vivono già le beatitudini. Quindi inutile insegnargli le beatitudini, loro vivono già le beatitudini. Loro vivono come viveva Adamo ed Eva nel paradiso. Quindi questa concezione idillica, che poi è totalmente falsa, perché chi conosce l'Amazzonia, chi conosce la realtà di queste tribù indigene sa che questo è totalmente falso, però loro presentano l'indio come una cosa idillica, è una società idillica dove si vivono già le beatitudini. E quindi la Chiesa non può andare lì a catechizzare. Sono gli indios che devono catechizzare la Chiesa, ed ecco un documento del Sinodo che dice: gli indios sono i veri evangelizzatori del mondo. Avete capito? Gli indios dell'Amazzonia, gli indios che vivono nella tribù, quindi nella selva, sono i veri evangelizzatori del mondo. Da questi presupposti loro vanno oltre e presentano una nozione che è assolutamente incredibile. Dico incredibile perché una volta accettata, la Chiesa, come l'abbiamo conosciuta per 2000 anni, salta per aria. Loro dicono, visto che Dio Dio è nella natura, e visto che sono gli indios che hanno conservato questo contatto con la rivelazione primitivi, quindi sono gli indios che ci devono evangelizzare, cos'è la rivelazione? La rivelazione la dobbiamo trovare nell'Amazzonia. Dobbiamo trovare Dio nell'Amazzonia. E dice un documento del Sinodo, l'Amazzonia è un luogo teologico da dove dobbiamo ripensare tutta la nostra fede. Ripeto, l'Amazzonia è un luogo teologico da dove dobbiamo ripensare tutta la nostra fede. L'Amazzonia è una fonte peculiare della rivelazione di Dio. L'Amazzonia è una fonte peculiare della rivelazione di Dio. L'Amazzonia, tutti questi cari ascoltatori, sono frasi che sto prendendo dai documenti del Sinodo. L'Amazzonia è un luogo epifanico, cioè un luogo dove Dio si manifesta. In Amazzonia si manifestano le carezze di Dio che si incarna nell'istoria. Ecco perché loro dicono la Chiesa deve convertirsi e assumere un volto amazzonico. Quindi questo sinodo non è stato un sinodo per cristianizzare l'Amazzonia, è stato un sinodo per amazzonizzare la Chiesa. Io so che quello che sto dicendo è molto forte e ha delle conseguenze veramente terribili. Però ve lo dico, cari ascoltatori, tutto questo è tratto dai documenti del Sinodo. Chi ha seguito queste tendenze, e io studio la teologia della liberazione dal 1773, da quando ero molto giovane, avevo 18 anni, quindi dal 73 che io studio queste cose, ed ecco che adesso mi ritrovo questo sinodo addirittura in Vaticano. Quindi l'Amazzonia come luogo teologico, l'Amazzonia come luogo epifanico, l'Amazzonia come il luogo da dove Dio lancia la sua rivelazione o presenta la sua rivelazione, luogo dove Dio si manifesta per il terzo millennio. Dunque la Chiesa non deve catechizzare, la Chiesa deve essere catechizzata dagli indios. C'era un teologo della liberazione, dico c'era perché è morto, che in un convegno internazionale della teologia indigenista ha detto: io arrivo lì fra le tribù con la mia Bibbia. In un minuto non so dove nascondere la mia Bibbia, perché la Bibbia lì non serve a niente. Ed ecco che uno dei promotori del sinodo, un vescovo, lui è di origine austriaca, ma lui è brasiliano, Erwin Krautler, che è stato vescovo del Xingu, Xingu è una zona dell'Amazzonia brasiliana, lui si vantava di non aver battezzato nemmeno un indigena, perché la Chiesa non deve battezzare, questi indios vivono già le beatitudini. Quindi la nuova missiologia, il nuovo spirito missionario non è ammaestrare tutti i popoli come nostro Signore Gesù Cristo ha ordinato, ma è essere ammaestrati da questi popoli. Ed ecco che questo vescovo e con lui tanti altri addirittura si vantano di non aver mai battezzato un indigeno. Ma a cosa serve il battesimo? Tanto loro vivono già le beatitudini. Questa è la nuova catechesi che queste persone vogliono instaurare. Un ultimo punto, e con questo comincio ad andare verso la conclusione, di un tema che sono perfettamente consapevole, un tema che richiederebbe diversi, vari puntate, magari le possiamo fare. Adesso devo concentrare tutto in questo programma. Un ultimo punto. Questa rivelazione insita, cioè implicita e immanente nella natura, ci sono persone che la sentono in modo più speciale, e questi sono gli stregoni. Quindi i documenti del sinodo dicono che gli stregoni sono i veri sacerdoti di questa rivelazione. E quindi dobbiamo imparare dagli stregoni, dalla saggezza degli anziani guaritori, dalle loro credenze e dai loro riti, sto leggendo dell'Instrumentum Laboris del Sinodo, dobbiamo imparare dalla conoscenza e la saggezza degli anziani guaritori e dalle loro credenze e riti riguardanti l'agire degli spiriti delle divinità che opera in relazione alla natura. Quindi non so se avete capito. Dobbiamo imparare dagli stregoni, dalle loro credenze, dai loro riti, ed ecco perché hanno fatto in Vaticano e nella chiesa di Santa Maria in Traspontina questi riti, fra virgolette, amazzonici, perché poi non esiste un rito amazzonico, queste sono balle. Non esiste un rito amazzonico, ogni tribù fa i suoi riti come vuole, però questi qua, ecco, come noi europei siamo ignoranti di queste cose, vengono questi, dicono il rito amazzonico e fanno questo rito della Pachamama, che tra l'altro non è una credenza pagana amazzonica, è una credenza andina, cioè delle Andes, non dell'Amazzonia, ma loro lo presentano così perché loro della verità se ne infischiano totalmente, quindi presentano questo idolo della Pachamama. Ora, sono venuti stregoni dell'Amazzonia che hanno presieduto questi riti, ripeto, sia in Vaticano sia nella chiesa di Santa Maria in Traspontina, e poi si sono ripetuti in altre chiese. Però adesso capite perché. Perché loro sono i veri sacerdoti di questa rivelazione immanente nella natura. E tanto che l'Instrumentum Laboris del Sinodo dice chiaramente: dobbiamo studiare il posto ministeriale di questi stregoni, cioè come possiamo assimilare questi stregoni ai sacerdoti cattolici? Qual è il posto che loro non si è proposto di riconoscerli un sacerdozio? Almeno questo passo ancora non lo hanno dato. Però già si parla di inserire questi stregoni nel sacramento del sacerdozio, cioè di trovarle per loro un posto nel ministero sacerdotale. E quindi propongono una cosa che loro chiamano il buon vivere. Dicono: gli indigeni hanno il buon vivere, quello che in quechua si chiama sumac causa, che loro usano sia le lingue tupi guaraní, che sono quelli dell'Amazzonia, sia la lingua quechua, che è quella delle Andes. Quindi il buon vivere. Se voi leggete i documenti del sinodo, voi vedrete che si parla tanto di questo buon vivere. Questo buon vivere non è altro che presentare il modo di vivere, il modo sociale di vivere delle tribù come modello per tutto il mondo, a cominciare da noi europei. Ora, e io con questo chiudo, io sono sicuro che vi ho scioccato, sono sicuro che ho detto delle cose con le quali voi non contavate. ho detto delle cose che più di uno si sarà chiesto, ma sarà proprio vero? Ma no, così non può. Ebbene, tante persone dicevano, non è possibile che in Vaticano si faccia un culto pagano, e invece lo hanno fatto. Quindi, cari ascoltatori, siamo in tempi cattivi, tempi mali sunt, come si dice in latino, i tempi non sono buoni. Possono succedere tantissime cose sulle quali 2, 3, 4, 5 anni fa noi non ci contavamo, cose che pochi anni fa noi ritenevamo fossero impossibili. Invece adesso stanno succedendo, e stanno succedendo in luoghi, in posti che noi veneriamo dal più profondo del nostro cuore. E io finisco quindi con un appello a conservare, anzi a perfezionare la nostra venerazione, non dico amore, dico venerazione per la Santa Chiesa e per il Papato. Queste sono cose che passeranno, la Chiesa non passerà mai, perché la Chiesa ha la promessa della indefettibilità, ha la promessa della immortalità, una promessa datale da Dio stesso. Quindi, cari ascoltatori, non perdetevi d'animo, non perdete la fiducia, non perdete la fede, anzi raddoppiate, triplicate, quadruplicate, decuplicate, centuplicate il vostro amore e la vostra venerazione per Santa Romana Chiesa e per l'istituzione del Papato, che è stato istituito da nostro Signore Gesù Cristo stesso. Con questo grido, con questo clamore di fedeltà assoluta e inamovibile a Santa Romana Chiesa, io chiudo questo programma, e se volete poi chiamate le suore se avete qualche domanda, qualche chiarimento, magari lo possiamo fare in una prossima puntata. A tutti, Ave Maria.